Fa bene alla salute, sì, è vero, leggere fa bene alla salute. Allora, anzitutto, cara prof. Salmazzo, come sta?
Bene, grazie, perché ho letto e quindi mi ha fatto bene alla salute. No?
Esatto, esatto. C'è la voce un po' nasale, ma perché noi abbiamo la mascherina, e...
Perché siamo abbastanza vicini, esatto. Un ambiente chiuso, piccolo.
E quindi, perdonerete, però non lo facciamo per il nostro senso logicamente civico, che è importante tenerla, così come nei luoghi, nella scuola e tutto quanto, dove logicamente serve. Allora, dicevamo, leggere fa bene alla salute, prof. Questa è una cosa, questa è una cosa magnifica. Lei vuol dire che andare al museo può essere positivo per la nostra salute?
Certo, certo. Stanno venendo fuori, a parte che il buon senso ti dice che se ti dai un momento in cui vai a godere della bellezza delle cose del museo,
certo,
o ti distrai con una buona lettura, stai meglio, no? Ma adesso cominciano a esserci anche molti studi che dicono la stessa cosa, studi scientifici che dicono che c'è un riscontro tra allungamento della vita e impegno nella parte culturale, cioè nella lettura, nella visita a musei. Certo, bisogna avere il tempo per farlo, però è una cosa che ormai è constatata anche scientificamente, insomma, che è come quando dicevamo che il verde dei boschi rilassa e aiuta il nostro corpo a sviluppare determinate un'immunoterapia verde, diciamo.
Cioè fare un po' tutto, no? Stare nei boschi, però anche leggere, anche andare al museo. E allora speriamo, prof, che anche nel Recovery Fund adesso ci siano anche delle misure, insomma, in questo senso. Va bene investire chiaramente sui banchi, sulle scuole, però anche investire in cultura, in senso proprio di valorizzare quello che abbiamo, no?
Sì, difatti si parla nel Recovery Fund di istruzione, e speriamo che questa istruzione sia anche apprendimento permanente, e quindi anche sussidi, non so, alle biblioteche, che ce ne sono poche in Italia, e adesso c'è il problema di ma come faccio con lo scambio dei libri? Beh, io ho visto delle biblioteche che quando ricevono indietro i libri li mettono in una cassetta, li lasciano là 15 giorni e poi li rimettono in circolazione, perché è logico che i libri non li puoi sprayare con l'alcol a 70 gradi.
Certo, certo. 15 giorni può essere efficace, quindi, secondo
sì,
lei?
Sì, perché dicono che il virus dopo 15 giorni muore, cioè se non è abitato, non è dentro di noi e di qualcuno che lo ha, quindi lasciare in una scatola queste cose è una maniera per liberarsene.
Prof, la scuola, adesso si fanno meno ore perché ancora mancano i professori, mi viene in mente però, bisogna tagliare pure i programmi, se fanno meno ore vengono tagliati pure i programmi, per esempio delle cose importanti che forse viene vista un po' come una materia secondaria, ma in realtà è importante la storia.
Importantissima.
Vero,
la storia.
Cioè sapere quello che è successo anche nel Novecento, le guerre, ma anche la stessa pandemia, la spagnola, voglio dire, è importante sapere il nostro passato, no? Speriamo che non vengano tagliate più di tanto. Che dici?
Sì, speriamo che non vengano tagliate, perché e soprattutto che non venga tagliato l'ultimo periodo, proprio parlando di storia, mentre se diciamo di antologia puoi invece che 20 autori, magari ne fai 5, hai lo stesso un quadro di quell'epoca, se tu salti e tagli, come si dice, non sincronicamente ma diacronicamente, cioè tagli tutto un pezzo, arrivi col programma, poniamo fino all'inizio del Novecento,
e dopo
non ne sai più niente di quello che viene dopo. Allora, da sempre il buon senso degli insegnanti è quello di scegliere le cose principali e distribuirle nell'anno, poi magari approfondendo se c'è tempo. Ma adesso ancora di più, visto che devono recuperare un pezzo anche dei programmi dell'anno scorso, fondamentale che non si pongano come obiettivo quello di andare avanti e basta. Ma assolutamente io li consiglierei di fare quasi per prima la parte del Novecento e dopo di attaccarli le guerre di indipendenza, perché dicendo chiaramente che c'erano, ma senza studiare tutti i meccanismi. Ma il Novecento, che ormai è il secolo scorso, ormai da 20 anni,
è più correlato,
è importantissimo ed è fondamentale per capire quello a cui stiamo andando incontro, anzi in cui siamo immersi, che è la globalizzazione. Perché è dalla globalizzazione che dipende la pandemia. Cioè prima sì, c'erano i topi che con le navi dei veneziani venivano dalla Cina a infestare l'Europa,
ma non si andava quasi mai in Cina,
l'incrocio è costante e totale nel nostro mondo. Le nostre merci, le banane che mangiamo, ma anche le pere che mangiamo vengono dal Sud America.
È un insegnamento anche per il futuro, cioè far capire che con la globalizzazione, voglio dire, siamo e saremo sempre su questo rischio, sempre che non si trovino chiaramente che la scienza non vada avanti con delle con dei vaccini.
Vabbè. Che
l'apprendimento continuo comunque è importante,
sì,
no,
questo,
prof?
Appunto, di fronte a questa alla globalizzazione, sì, all'avanzamento che sta facendo l'intelligenza artificiale, per cui certi lavori verranno svolti giustamente dalle macchine, non più da noi, per il fatto che ci sono i cambiamenti climatici, per questo mondo che sta stravolgendosi rapidamente, stravolgersi è un'accezione negativa, diciamo, sì, che cambia rapidamente, ha bisogno di gente che sappia capirlo, che abbia una visione, certo, generale. Ma non basta, io sono andata a scuola 1000 anni fa, no? Non mi basta quello che ho imparato a scuola, devo continuare a imparare cose nuove, perché altrimenti la realtà di adesso non la capisco, certo, perché io ho imparato a scuola e così sarà per quelli che stanno andando a scuola adesso. Non è che devono fermarsi lì, perché tra 30 anni avranno di fronte una realtà completamente diversa, dei ruoli, delle abitudini, dei comportamenti. Non è solo imparare le tecniche nuove, è avere delle idee che vadano di pari passo con i cambiamenti che ci sono attorno a noi. Questo si chiama apprendimento continuo, e se lo riserveremo solo a quei pochi che possono farselo per i fatti loro, le disuguaglianze sociali aumenteranno sempre di più, perché diciamo che la manodopera una volta erano quelli che erano analfabeti, la manodopera diventerà quelli che sono analfabeti rispetto al periodo in cui vivono, cioè non sono stati al passo con l'apprendimento continuo. È un discorso molto serio che non c'è neanche nel recovery fund maledizione.
È un passaggio importante, però, proprio l'apprendimento continuo, il passaggio fra la scuola elementare e la scuola media, no? Questo penso che sia importante, nel senso che è mancato molto nel secondo quadrimestre dell'anno scorso. Anno, ecco, esatto. Si possono sentire gli effetti anche adesso, visto anche che poi gli orari sono ridotti, ci sarà forse la didattica a distanza, staremo a vedere, insomma.
Sì, il passaggio dalle elementari alle medie è nella carriera scolastica dei ragazzini, direi, quello fondamentale, quasi più che il passaggio dalle superiori all'università, perché dalle superiori all'università sono già quasi adulti, riescono a capire, a interpretare, a scegliere. Dalle elementari alle medie, passaggio forzato, c'è uno stacco notevolissimo, che di solito si prepara nell'ultimo mese o gli ultimi due mesi della quinta elementare, no? Perché si passa da essere coccolati dalle maestre, bellissimo, certo, no? Dall'avere i compiti da fare, cioè ti guidano in quello che devi fare, ti assegnano un compito e tu lo svolgi, dal non avere una separazione delle materie, la secondarietà, una volta dicevano, è proprio la separazione delle materie, ognuna parte col suo insegnante specialistico, il suo metodo specialistico. Si trovano invece a dover gestire da soli quello che sono lo studio e i compiti, e diventa studio, lo dicevamo l'altra volta, quello che prima era fare i compiti,
certo.
Si trovano anche a vivere quel periodo stravolgente della vita che è l'adolescenza, cambiamento fisico, cambiamento di amici, eccetera. Quest'anno sarà più traumatico del solito e non si potranno neanche sorridere uno con l'altro, tra l'altro.
Sì, è vero quello che... perché con la mascherina logicamente manca molto. Ci sarà lo sguardo logicamente. Senta, e le finestre aperte che facciamo? Ci sono già genitori che scrivono,
che
i presidi e tutto.
Sì.
Allora, teniamo le finestre aperte così reggiamo che fa bene, o rischiamo di ammalarci e di conseguenza prenderci i raffreddori e andare incontro anche a possibili, voglio dire, verifiche sui tamponi e tutto quanto qua?
Ascolta, c'è un po'. Le finestre aperte sono essenziali, lo erano anche prima, perché ti ricordi quando dicevamo che l'ossigenazione è essenziale per il nostro cervellino, che dopo avevamo fatto i conti che dopo 3 ore che una classe dentro la sua aula si è già ciucciato tutto l'ossigeno che c'era dentro e rende il 15% in meno se non apro le finestre, quindi anche prima c'era. La sventolata, come si suol dire, si faceva a ricreazione, ci vuole.
Certo.
Adesso
di più
perché in giro, se cambiamo l'aria, riusciamo anche a diluire di più questi benedetti accidenti che svolazzano e ci fanno tanto male, no?
Ma secondo lei è giusto che, per esempio, i genitori arrivino a scrivere, non so, al dirigente scolastico oppure ai professori? No, oppure, cioè, mi ricordo, mi perdoni, anch'io ho fatto le scuole 1000 anni fa, cioè quello che era una decisione.
500.
Se io fossi arrivato a casa avessi detto: mamma, guarda che il professore ha dovuto una finestra aperta, ha fatto bene, e quello era.
Infatti,
domani ti metto un maglione in più. Una volta era così, forse, adesso mi pare che non sia più così, o
sì,
no?
Sì, non è più così, e siamo troppo protettivi. negativi, troppo critici, e insomma su cose banali e di organizzazione come le finestre aperte lasciamo per piacere al buon senso degli insegnanti, che non sono degli stupidi o degli irresponsabili. E tra l'altro io mi ricordo che la nonna diceva che fa male stare in corrente, non aprire le finestre per cambiare l'aria.
Certo. No?
Poi 5 minuti, mica vivere con le finestre aperte, insomma. Che non ci si sogni di dire che non vanno aperte.
Ecco, allora il confronto, no? Il confronto, quindi aperto o chiuso, delle volte si può anche arrivare a litigare. Allora, litigare fa anche bene se è un litigio costruttivo, se non sono insulti, se non è come quello che guardiamo in televisione, insomma. Cioè il ritrovarsi magari anche fuori da scuola, anche il ruolo degli oratori che avevano tanto tempo fa, no? Che hanno, però purtroppo ce ne sono un pochettino di meno. È importante il confronto, secondo lei, comunque?
È importantissimo, ed è importante ancora di più costruire l'abilità di litigare, di confrontarsi quando si è piccoli, e là che sì. Si costruiscono le abitudini, i comportamenti, certo. No? Tieni presente, pensa agli animali, tutti i mammiferi li vedi, i gattini della stessa cucciolata che si giocano alla lotta, no? Cioè, o anche i cani, o anche qualsiasi specie animale dei mammiferi, sì. Gioca i piccoli a fare la lotta. Perché? Perché imparano i comportamenti per quando saranno grandi. I nostri figli non devono imparare a fare le lotte, devono imparare a fare quello che tu hai chiamato confronto, cioè la dialettica.
Sì.
E imparare a litigare è una cosa che, ricordo il motto scritto sopra la scuola montessoriana dove andava Umberto Eco, che se lo ricordava per tutta la vita, imparare a litigare bene. Litigare bene vuol dire non offendere l'altro, essere assertivi, cioè dire chiaramente la mia opinione è questa, che vuol dire la mia è questa, tu ne hai un'altra, leggiamole assieme queste opinioni, fare il cosiddetto dibattito, senza che io insulti l'altro per l'opinione che ha. Certo. Se tu pensi così sei uno stupido. No, io devo dire la mia opinione è che questa cosa, non so, la mascherina si deve tenere. Tu mi rispondi che non mi dici che è da stupidi tenersi la mascherina, mi dici la tua opinione, tipo io se sono da solo nel bosco
e ci si confronta, ma perché lui mi ha chiesto, perché lui mi ha detto questo, e allora ci si confronta.
Mentre litigare, o peggio se non c'è litigare male, che vuol dire fare baruffa, o peggio aggredirsi, no? Porta il gruppo di ragazzi ad essere quelli che si chiama una banda e non più un gruppo, cioè senza regole, e questo sfocia nella violenza che vediamo adesso in giro, perché mancano i posti dove i ragazzi possano litigare.
Esatto.
E le famiglie sono meno numerose.
Possiamo dire una cosa, anche noi prima di 007, deve sapere, possiamo dirlo, ci mandiamo dei WhatsApp in cui la prof mi dà degli spunti, io magari le rispondo, sì questo è bello, no ma secondo me è così, cioè voglio dire, è bello il confronto, no? Allora, adesso che manca, prof, come diceva prima, no? L'espressione del volto, manca complice chiaramente la mascherina. Lei mi ha notato delle cose che secondo me sono giuste anche da dire. Posso leggerle?
Sì.
Motivare all'impegno scolastico, percepire di potercela fare, essere ottimisti, credere che si può migliorare, valorizzare sia il compito che la persona, scoprire il senso di ciò che si sta facendo.
Questi
ecco, e tutte queste cose messe insieme, perdoni, prof, ho voluto leggerle perché io stesso ci ho riflettuto, che poi vanno bene non solo nella scuola, ma anche nel mondo del lavoro, nella vita in generale, insomma. Spesso non ci pensiamo a queste cose qua, e invece sono fondamentali.
Ma questo è, io te li ho mandati come punti che dovrebbero essere seguiti nell'insegnare il metodo di studio, che poi va bene anche per, come dici,
lo studio sempre nella vita, perché lavoro, quando non si vuole più imparare si è smessi io credo che nella vita in generale, diciamo, non soltanto credo per gli ascoltatori scolari, ma anche in tutti in generale, penso che quando non si vuole più imparare il senso della vita, insomma.
Sì, certo, e questi punti sono quelli che nel metodo di studio fanno in maniera che uno sia predisposto intanto ad avere impegno nello studio, perché se uno pensa che non ci riuscirà perché è rimasto indietro, molla. Se uno pensa, non sa cosa serve quello che sta studiando, sia localmente, diciamo, cioè all'interno di un discorso, di un programma, sia per lui nella sua vita, è chiaro che non ha senso quello che fa, lo fa solo per obbligo, e quando si studia, tra virgolette, sotto senso di obbligo, non si impara un accidente, perché la nostra testa non cerca di collegare le cose a ciò che sa già, perché non ha interesse, cerca soltanto di memorizzare un pochettino per rispondere all'interrogazione di
domani. Mi scusi, però torniamo anche per esempio all'uso della mascherina. Dire sei obbligato a mettere, ok, è un obbligo, ma dire il perché serve metterla è una cosa diversa, cioè, altrimenti il rischio qual è? Che magari dire a uno studente devi mettere la mascherina a scuola, se la mette poi quando esce con gli amici se ne va fuori al bar e tutto quanto e se la levano subito, perché invece fargli capire perché è importante, cioè non devi tenerla sulla scuola perché t'obbligo io, ma perché è importante anche quando vai fuori, anche quando vai, no, questo è il concetto che traslato in una delle tematiche purtroppo più attuali può essere efficace.
Certo, tra l'altro proprio agli adolescenti vietare una cosa è sfidarli
a fare il contrario.
Mentre sono dei bravissimi ragazzi che hanno un gran senso del futuro perché sono giovani e quindi sfruttare la loro disponibilità ad essere anche degli aiutanti per il mondo, come vorrebbero essere, perché ognuno vuole cambiare il mondo da ragazzo, no? E spiegargli il perché e coinvolgerli nel diffondere questo perché. Perché altrimenti, è vero, l'ha detto anche la ministra Azzolina nel discorso che ha fatto giorni scorsi, e anche il sentivo prima il ministro dell'università, che quindi parla di ragazzi più grandi, Manfredi, che diceva sì è vero, dentro l'università e la Zolina, dentro le scuole le regole vengono rispettate, come escono disastro. E quindi vanno responsabilizzati
le regole, però, purtroppo mancano un paio di minuti. A proposito, c'è sarà il concorso il 22 ottobre, però ci sono, leggevo, i sindacati che premono perché, perché chiedono la stabilizzazione senza concorso. Però mi scusi, è vero che il concorso, perché dicono anche i insegnanti sono preoccupati, ma in questo momento stare in tanti a fare il concorso, però se non c'è concorso, prof, è un discorso di principio, a parte da scuola, se non si entra per merito o no in un
o almeno
in un posto,
per competenza, soprattutto,
vero? Che ma dici? Guarda, io servono insegnanti, sì, però secondo te è il metodo giusto quello di dire ok senza concorso?
No, assolutamente, io mi ricordo
e che facciamo? Lo facciamo il 22 ottobre?
Lo facciamo il 22 ottobre, stanno organizzandosi perché le aule siano grandissime, perché ci siano le distanze, le mascherine e un test telematico, quindi si fa. Si fa perché questa gente tra l'altro è già la maggior parte a scuola, perché questo concorso è riservato a chi ha almeno 3 anni di lavoro nella scuola, quindi è già gente che probabilmente se ha 3 anni sta facendo il quarto adesso, quindi non però dobbiamo valutare se sono competenti o meno, perché io mi ricordo un concorso analogo di una decina d'anni fa o forse meno, forse 8, in cui avevano pubblicato gli errori di ortografia che già delle maestre che erano passate nel Veneto su 1000 erano state bocciate 600. Quindi cioè, non si può assolutamente. Ci sono anche gente che sta lavorando, non qua per carità, ma sappiamo che c'è gente che lavora con titoli taroccati dai diplomifici. C'è gente che non conosce la materia che deve insegnare in maniera specifica alle superiori, quindi il concorso va fatto. Tra l'altro i posti sono eccezionale, metà dei concorrenti, quindi uno su due passa di sicuro.
Prof, manca soltanto un minuto, volevo chiudere con una cosa che ce l'avamo segnati. Allora, con Facebook, con le app, diamo i dati a tutti quanti, no? Senza magari nemmeno accorgersi. L'app Immuni adesso scaricarla non è poi così difficile e non è neanche costoso. Quindi,
no, non costa nulla.
Fatto riflettere lei, tutti i dati che noi diamo a tutti quanti, insomma l'app Immuni è un'app che può servire.
Esatto, tra l'altro li diamo a tutti quanti, che tutte le volte che io clicco su Google mi salta fuori accetta, anche Radio Più accetta e poi i dati vengono dati ad altri. Almeno i nostri dati su Immuni tra l'altro non vengono dati a nessuno, vengono dati solo alla app, che li mi confronta con le persone eventualmente positive con cui veniamo a confronto. Scaricatela.
Purtroppo, prof, devo dire che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ci risentiamo la settimana prossima, sperando sempre in buone notizie. Comunque la buona notizia è che siamo qui a parlare di scuola e questa già è una bella cosa, sperando anche che le cose vadano.
E che i nostri ragazzini sono tutti a scuola.
Esatto, grazie prof.
Grazie ai nostri ascoltatori e arrivederci.